Eccoci qua. Siamo alle prese con la domenica sesta del tempo ordinario. E quindi la prima lettura della liturgia della prossima domenica è tratta dal libro del profeta Geremia, nel capitolo 17, nei versetti da 5 a 8. Mentre la seconda lettura è tratta, come già nelle domeniche precedenti, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 12 al versetto 20. Il lezionario salta i versetti 13, 14, 15, comunque il testo è questo, da 12 a 20. E il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 17 al versetto 26, anche in questo caso il lezionario taglia ed esclude i versetti 18 e 19, non capisco per quale motivo, comunque è così, quindi nel momento in cui verrà proclamata questa pagina del Vangelo nelle nostre chiese, il testo sarà quello che vi citavo, cioè versetto 17 e poi versetti da 20 a 26, nel capitolo 6 del Vangelo secondo Luca. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 1, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 129. E così proseguiamo nella lettura del Salterio, passo passo, di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro, e siamo arrivati esattamente al salmo 129. Ci troviamo ormai sulla soglia di questa sesta domenica del tempo ordinario, la parola evangelica che nel corso di queste settimane riceviamo dall'Evangelista Luca, parola che ci interpella, che ci illumina, in modo da educare ad assumere un atteggiamento di vero ascolto, sempre più consapevole e sollecito. L'Evangelista Luca è catechista sapientissimo per educarci a questo scopo. Anche noi, sulla parola del Signore, come leggevamo nel brano evangelico di domenica scorsa, gettiamo le nostre reti. In realtà siamo sempre più apprendisti, sempre più bisognosi di cure appropriate per diventare finalmente ascoltatori della parola di Dio. E quindi diventare discepoli che entrano nel giorno del Messia, in quel suo oggi che imprime nella storia umana la scadenza definitiva della visita di Dio. Il nostro discepolato, in vista dell'ingresso nell'oggi del regno e della salvezza, è ancora condizionato da molti impedimenti. La Chiesa lo sa, sappiamo benissimo anche noi. Per questo la Chiesa ci invita e ci sollecita pazientemente, ma risolutamente, a prendere contatto con le cose sante del Signore, la Sua parola, i sacramenti, tutti i segni e le testimonianze del Suo passaggio in mezzo a noi per la salvezza del mondo. E questo è un contatto che forse ci mette a disagio perché ci contesta e per così dire ci consuma. Eppure in esso sta la nostra beatitudine, la benedizione che ci fa vivere. Proseguendo nel cammino del tempo ordinario, ancora una volta, poniamoci in ascolto della parola del Signore, lasciamoci interpellare e provocare dall'Evangelo, perché da esso esce una potenza che ci convertirà. Ora allora leggiamo il testo della prima lettura nel libro di Geremia profeta, capitolo 17, versetti da 5 a 8. Per Francesco.
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6. Leggiamo di seguito dal versetto 17 al versetto 26. Pasquale, leggi.
Disceso con loro, si fermò in un luoco pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e mi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
Grazie. Ed ecco il Salmo 129. Proseguiamo nella lettura dei Canti delle Ascensioni. Siamo alla decima puntata, al decimo gradino. E dunque il viaggio del nostro amico pellegrino ormai è giunto a toccare una posizione piuttosto avanzata, non c'è da dubitarne. E fatto sta che proprio il salmo che precede, di cui ci siamo occupati una settimana fa, ci ha aiutato a accompagnare il nostro amico nel momento in cui, ormai entrato nel cortile esterno del Tempio, viene coinvolto in una relazione catechetica con quegli addetti al servizio dell'accoglienza che si rivolgono ai pellegrini e dunque anche a lui, e la sua corrispondenza al messaggio che gli è stato rivolto e quindi la benedizione che lo ha incoraggiato a procedere. Così leggevamo nel Salmo 128: ti benedica il Signore da Sion, versetti leggo bene 5 e poi 6. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Ecco, ne parlavamo la settimana scorsa e adesso dobbiamo proseguire, perché ormai il nostro pellegrino partecipa al culto che si svolge nel Tempio. Probabilmente il suo pellegrinaggio si è svolto in concomitanza con una delle grandi feste liturgiche di Israele, grandi feste nel corso dell'anno, tre grandi feste e altre feste ancora. E comunque il nostro pellegrino, come è consuetudine, partecipa alla celebrazione del culto con un suo coinvolgimento personale che passa attraverso un rito espiatorio, l'offerta di un sacrificio espiatorio, è una tipologia sacrificale molto importante nel sistema liturgico dell'antico Tempio, e ci sono momenti di solenne celebrazione dei sacrifici espiatori per coinvolgere tutta la comunità di Israele, ci sono momenti particolari nei quali i singoli fedeli si presentano per celebrare quel rito espiatorio che è adeguato allo stato della loro coscienza. Normalmente i pellegrini che salgono al Tempio intendono assolvere dei voti, e sempre qualunque liturgia è preceduta dall'offerta di un sacrificio espiatorio. Il sacrificio espiatorio poi procede secondo le sue modalità rituali, così come sanno comportarsi gli addetti ai lavori. A questo riguardo, nel libro del Levitico e altrove, tutte le procedure adeguate sono illustrate. Proprio in base a le pagine che adesso richiamavo e poi altri testi disseminati nell'Antico Testamento, siamo in grado di qualificare, insieme con lo svolgimento del rito espiatorio che si svolge secondo quelle certe normative che sono prerogativa inconfondibile degli addetti alla celebrazione, tutto il sistema sacerdotale con la collaborazione di quanti sono adeguati a un simile impegno, ma contemporaneamente l'offerente, il fedele o una comunità di fedeli, può essere una famiglia, può essere un certo gruppo di fedeli che si sono uniti per qualche motivo di carattere devozionale, ed ecco, l'offerta è accompagnata da quella che viene denominata in diversi testi che poco fa richiamavo sommariamente, la confessione dei peccati. E la confessione dei peccati, sì, c'è una celebrazione che ha un suo svolgimento liturgico affidato agli addetti, ma contemporaneamente il fedele che offre la vittima per il sacrificio espiatorio partecipa con un atto di confessione che può avvenire in maniera variabile, in maniera privata, in maniera pubblica, in maniera comunitaria, comunque sia, questa è la terminologia usata più volte nelle pagine del Levitico e altrove, un momento di confessione, nel momento nel quale colui che ha problemi di coscienza, non per niente il nostro pellegrino ha faticato tanto per arrivare a Gerusalemme, perché porta con sé un bagaglio di interrogativi, di incertezze, amarezze, di sconfitte, ed ecco il momento della confessione. Ebbene, vedete che il nostro Salmo 129, che adesso subito leggiamo, precede, per così dire, il momento nel quale, in concomitanza con l'offerta del sacrificio espiatorio, il nostro pellegrino svilupperà la sua propria confessione di peccato. E se voi con lo sguardo, passando attraverso i versetti del nostro Salmo, arrivate al Salmo seguente, il Salmo 130, subito riconoscete che avremo, tra una settimana, a che fare con il De Profundis. Dal profondo a te grido, Signore, il Salmo 130. È uno di quei salmi, e altri sono presenti nell'economia complessiva del Salterio, è uno di quei salmi che solitamente sono ritenuti come espressione della voce, della devozione con cui il fedele che partecipa, stando al suo posto, alla celebrazione del sacrificio espiatorio che si svolge al di là della barriera che stabilisce il confine, fin dove possono giungere i fedeli, e al di là di essa invece operano i tecnici della liturgia, ed ecco il fedele partecipa con la confessione dei peccati. Salmo 130, uno di questi salmi che così vengono solitamente denominati. Il nostro Salmo 129 che precede, intenderlo fin da adesso come il momento in cui il nostro devoto pellegrino sta facendo l'esame di coscienza. È una semplificazione un po' troppo energica, un tentativo di inquadrare il Salmo 129 in maniera ridurlo a certe misure che sono nell'esperienza comune di noi tutti parte del nostro cammino devozionale, il nostro cammino di costante e ricorrente necessità di conversione e di confessione. Ma credo comunque che un'indicazione del genere possa veramente aiutarci nella lettura del nostro Salmo, che esprime come si viene dibattendo nell'animo del nostro pellegrino un discernimento che per un verso ha bisogno di una certa solitudine, un raccoglimento adeguato agli interrogativi che dovrà porsi, forse è la sera antecedente a quella mattinata nel corso della quale verrà offerto il sacrificio espiatorio, forse siamo di notte, per un verso. Per altro verso, subito ci rendiamo conto del fatto che il nostro pellegrino cerca di fatto, o anche semplicemente cerca restando raccolto in quel momento di solitudine orante, riflessiva, meditativa che Poco fa vi suggerivo di intendere come il tempo dell'esame di coscienza, ma anche se il Salmo ci offre la testimonianza di un suo dibattito interiore, è pur vero che il nostro amico dichiara il desiderio di trovare eco, riconoscimento, comprensione in un contesto comunitario che sia disposto ad ascoltare il suo racconto, le sue ragioni. Infatti vedete che il Salmo 129 si apre in maniera corrispondente a quel che leggevamo all'inizio del Salmo 124, quando il pellegrino giunto in prossimità di Gerusalemme si accampa per la prima notte che trascorre a Gerusalemme, ma prima di entrare nella città accampato attorno al fuoco, ci sono altri, ed ecco racconta, e c'è un coro che accoglie il racconto, lo riecheggia, ci saranno altri che intervengono in maniera tale da arricchire la conversazione con il contributo di tutti, che trova riscontro nell'ascolto e nella comprensione altrui. E qui vedete il Salmo si apre con questa affermazione: dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele. L'invito affinché il coro, riecheggiando il ritornello, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, possa accompagnare lo sviluppo del racconto, che è un racconto introspettivo, è un racconto riguardante il suo vissuto, è un racconto nel corso del quale il nostro amico non sta semplicemente rievocando dei fatti, che peraltro qui sono citati in maniera ancora piuttosto generica, ci interessa poco andare a curiosare nei dettagli, ma è l'animo che sta aprendo, sono i sentimenti più determinanti nella sua ricerca interiore che sta testimoniando. C'è un disagio nell'animo suo di cui vorrebbe parlare con qualcuno. Qualcuno che stia ad ascoltarlo, qualcuno che lo capisca, qualcuno che sia in grado di interpretare, così come egli cerca di fare a riguardo di se stesso, le fatiche del suo vissuto, le contrarietà che ha dovuto affrontare, le ostilità di cui è stato oggetto. Infatti, vedete, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, me ne sono capitati di tutti i colori. Già, e dal versetto 1 fino al versetto 4 vedete questa rievocazione di quello che gli è capitato, e avvertiamo subito in questo suo modo di rivolgersi a un ipotetico coro, forse anche di fatto a qualcuno con cui confrontarsi, ma forse anche semplicemente immaginaria l'eco che il coro dovrebbe offrirgli per corrispondere a questa sua elaborazione interiore. Certo, ci rendiamo conto del fatto che sta sospirando, sta ricostruendo il percorso compiuto, e non soltanto il viaggio impegnativo dalla località in cui vive fino a Gerusalemme, ma è proprio il percorso più ampio e complessivo di una sua vicenda che viene da lontano, dalla giovinezza. E dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dice Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lui desidererebbe che qualcuno stesse lì mentre lo ascolta a dire: poverino, vedi cosa ti è successo, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ne sono capitati tutti i colori, quanti guai, quante fatiche, quanti buoni motivi per lamentarsi, e quanto sta sospirando il nostro orante, e vedete, ha le sue ragioni, e vorrebbe in tutti i modi trovare qualcuno che sappia accogliere questo suo modo di ricostruire la vicenda della vita e mostrargli solidarietà. Già, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Le cose non sono andate come quando ero giovane e ancora potevo immaginare, ma da quel tempo in cui ero giovane le cose sono andate precipitando dentro situazioni imbrogliate, stritolanti, soffocanti. Questa oppressione è una specie o persecuzione, è una specie di strettoia progressiva che toglie il fiato, il verbo zarar. Ed ecco, così sono andate le cose della mia vita. A proposito di questo versetto 1, vedete, c'è Sant'Agostino che dice così, ci direbbe che questo primo versetto è una risposta, perché vedete il primo versetto a partire da questa ricerca del coro che dovrebbe accompagnarlo nel suo discernimento, aggiunge, e siamo ormai al versetto 2, ma non hanno prevalso. Certo, si lamenta, ma non hanno prevalso, tant'è vero che è arrivato a Gerusalemme, tant'è vero che è ancora qui, tant'è vero che ancora può partecipare alla celebrazione del culto, può offrire un sacrificio espiatorio, non hanno prevalso, però vedete sta rivendicando qualche cosa che evidentemente non è andata come lui si aspettava, qualcosa che è venuto meno alle sue aspettative, ai suoi desideri, e forse sotto sotto possiamo comprendere qualcosa che non ha corrisposto ai titoli o ai meriti di cui in un modo o nell'altro potrebbe vantarsi. Fatto sta che Sant'Agostino dice, si direbbe che questo primo versetto è una risposta, non hanno prevalso, e lui la intende così, è una risposta a quanti pensano e dicono, quanti mali dobbiamo sopportare, quanti scandali vediamo ogni giorno. Uomini iniqui entrano nella Chiesa e noi dobbiamo sopportarli. Con la voce dei forti la Chiesa risponde alle lamentele dei deboli. Molte volte mi hanno combattuto, è il nostro salmo. Ma perché, aggiunge, fin dalla mia giovinezza? Perché, dice Sant'Agostino, la Chiesa è ormai giunta alla vecchiaia. È vecchia, ma non teme. I nemici le hanno forse impedito di giungere alla vecchiaia? Non hanno mai potuto distruggerla. E per Sant'Agostino il vero motivo di commozione, di positivo entusiasmo per il nostro orante, interpretando tutto in rapporto alla Chiesa, è che è giunta alla vecchiaia. Mentre vedete che il nostro orante in realtà sta rivendicando qualcosa che la vita non gli ha concesso, e infatti qui prosegue dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato ma non hanno prevalso, come già leggevamo, sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Vedete, una storia esposta a situazioni di violenza, sopraffazioni e ingiustizie, prepotenze piuttosto feroci, forse allude a delle staffilate, a delle scudisciate, a delle frustate, sulla schiena gli sono rimaste le cicatrici, hanno arato gli aratori sulla mia schiena, mi sono caduti addosso, mi sono passati sopra, hanno camminato sulle mie spalle. Beh, un'immagine, vedete, che possiamo anche non considerare come corrispondente ai dati empirici del vissuto, però lui interiormente queste situazioni le ha vissute e registrate come atti di violenza nei suoi confronti, è una violenza, vedete, spudorata, sfacciata, hanno fatto lunghi solchi con l'aratro. E così fino al versetto 4, quando qui vedete la prima strofa del nostro Salmo, questi primi quattro versetti, si conclude con un improvviso sussulto, come se riprendesse fiato, riemergendo da quel vortice di ricordi dolorosi che lo ha risucchiato per tutto il tempo di questa ricostruzione interiore. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Il giogo degli empi, la catena, le funi, un termine che così viene solitamente tradotto, come qui viene tradotto giogo, ma di per sé in ebraico appunto è termine che serve a indicare una catena. È vero che questa catena può essere intesa come quel particolare vincolo che tiene legato un animale al giogo, e allora diventa il giogo. E questo ancora di più, vedete, è un dato che arricchisce l'immagine e dolente del suo passato, come lo sta ricostruendo. Io non solo sono stato arato, ma sono stato trattato come un animale da porre sotto il giogo per tutti i lavori necessari, un animale da tiro per l'aratro, non soltanto l'aratro su di me, ma io ridotto alla pesantezza di un lavoro, di un di una obbedienza, di uno schiacciamento equivalente a quel che avviene nel caso di un animale aggiogato per lavorare in campagna. Ebbene, vedete, questa catena lui qui chiama empietà. Empietà è il giogo degli empi. E qui, vedete, c'è di mezzo, nella ricostruzione della sua vicenda, l'impatto con il giusto, che è il Kyrios, dice la traduzione in greco naturalmente, che è il Signore, lui, e lui l'innocente, il giusto è l'innocente, lui, il Signore, il giusto, e lui ha spezzato il giogo degli empi. Vedete che qui il nostro Salmo adesso, anche se sono pochissime righe quelle che abbiamo appena letto, anche pochi sospiri possono essere sintesi ricapitolativa di un lungo percorso della vita, dalla giovinezza alla vecchiaia. E di fatto qui adesso siamo alle prese con una svolta. Il nostro orante sta portando nella sua carne, e non è un una memoria un po', come dire così, prigioniera di fantasie fasulle. No, 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 è proprio nella sua carne impressa l'incisione di quelle arature di quella oppressione che lo ha inchiodato, di quel servizio per il quale è stato aggiogato, ed ecco, il Signore è giusto. E qui, vedete, il nostro amico è alle prese con questa irruzione nel vortice dei suoi pensieri, dei suoi ricordi, in questa che dovrebbe essere la ricostruzione del suo vissuto per confessarlo, e là dove lui è partito da una presa di posizione in prima persona singolare, molto precisa, molto drastica. Io alle prese con loro, e loro adesso meglio identificati mediante il termine empi, io, loro, e c'è di mezzo, vedete, l'impatto con la giustizia del Signore, l'innocenza del Signore, ed è un impatto che in realtà adesso nel momento di questa sua ricerca interiore gli consente di ricostruire l'intero percorso, ma in quel dibattito tra lui, quando dice io, e loro, gli empi, la presenza della innocenza, della giustizia, del Signore innocente e giusto, questa presenza è stata rivelatrice di un protagonismo che in realtà lo chiama adesso e lo costringe adesso a ricostruire il percorso compiuto secondo un altro criterio, che non è più quello semplicemente del lamento, della rivendicazione, della protesta, perché ingiustamente sono stato maltrattato, sono stato offeso, sono stato strumentalizzato, sono stato sfruttato, ed ecco quelli che se la sono presa contro di me ingiustamente, inopportunamente, spietatamente, io e loro, loro ed io, e invece l'innocenza del Signore giusto. E vedete che qui adesso il nostro orante, l'amico pellegrino, è alle prese con un discernimento che affronta una fase più, come dire, più penetrante di quella che abbiamo potuto ricostruire leggendo i versetti precedenti, versetti che danno voce, anche se una voce silenziosa, a una dinamica interiore molto tumultuosa. Fatto sta, vedete, che a proposito di questo versetto 4, il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi, vedete, lui ha affrontato l'empietà, l'ha dichiarata, l'ha sbugiardata, e quella empietà che il nostro orante ha considerato come la presenza degli avversari che hanno compromesso la positiva realizzazione della sua vita, in realtà quella empietà è stata composta in obbedienza alla signoria dell'innocente, lui, il giusto. E questo, vedete, è una rivelazione che emerge progressivamente, e qui addirittura, dicevo poco fa, sembra proprio un sussulto, qualcosa di esplosivo più ancora che un lento affioramento, ma mettiamola in un modo o nell'altro, va sempre bene. Fatto sta che Cassiodoro, il nostro calabrese Cassiodoro, a proposito di questo versetto 4 dice: agli empi del nostro salmo, dunque, si riconosce la possibilità che la loro cervice alzata superbamente contro il Signore vogliano sottometterla al suo giogo soave con umiltà necessaria alla salvezza. Vedete, quello che adesso il versetto 4 sta testimoniando è che gli empi non sono più semplicemente i nemici, ma sono coloro di cui il Signore si prende cura per la loro salvezza. Nella storia delle persecuzioni si è verificata più volte simile inversione di tendenza, dice Cassiodoro. Persecutori incalliti, una volta ardenti seguaci di idolatrie abominevoli, divenuti poi predicatori della nostra stessa religione. Così dice Cassiodoro, e coglie il valore provocatorio di questa improvvisa comparsa del Signore come protagonista di quella vicenda nel corso della quale il suo rapporto con gli empi si è in realtà sviluppato come rapporto con la giustizia del Signore. E a questo punto, vedete, è come se improvvisamente il nostro Rante fosse assalito da un sospetto che poi in realtà trova una risposta quasi immediata e quasi scontata. Ma io, rispetto alla giustizia del Signore, da che parte sto? Da che parte è stata la mia vita? E in base all'impostazione iniziale, io contro di loro, loro contro di me, io e loro gli empi. E adesso, là dove è il Signore nella sua innocenza e nella sua giustizia che è protagonista di un'impresa che converte gli empi, già, vedete che qui si passa dal lamento al discernimento che non ha più nulla a che fare con la polemica. Una polemica, per così dire, poi facile, disinvolta, cattivi sono gli altri. Qui si passa a una fase ulteriore del discernimento nel contesto della quale il nostro orante sta prendendo coscienza di come quella empietà che lui considera come la causa del danno subito dalla sua vita in realtà è l'empietà che è passata anche attraverso la sua vita, che ha segnato la sua vita, che ha compromesso, ma in questo caso non in quanto vittima di un sopruso altrui, ma in quanto responsabile in prima persona, lui stesso. Il riferimento non è più la cattiveria altrui, ma la giustizia del Signore. Questo versetto 4 segna una svolta, lo dice bene Cassiodoro. E allora adesso prosegue. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Già, che vergogna. Che vergogna sta illustrando quella che nel versetto 4 era denominata empietà, la sta illustrando adesso con migliore consapevolezza, e quindi l'odio per Gerusalemme, l'odio per Gerusalemme, Sion, e coloro che odiano Sion, che poi è, come dire, vedete, coloro che rinunciano a riconoscere Gerusalemme come il grande sacramento della pace, della vita donata, il sacramento del rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele, per cui il Signore è fedele, il Signore conferma con irrevocabile intransigenza e gelosia, vera e propria gelosia, la sua volontà d'amore. Ed ecco la vergogna di coloro che si allontanano da Gerusalemme, odiano Gerusalemme, perché vedete è la vergogna di chi non accoglie e riconosce la presenza viva e operosa del Signore, che nella sua innocenza fa di questa storia così complessa, segnata da tanti contrasti, da tante tribolazioni, che è la storia del popolo di Israele, una storia nel corso della quale la gelosia del Signore è confermata. E vedete che odiare Gerusalemme è dimenticarsi della gelosia del Signore. E vedete, è come crogiolarsi nella vergogna, ricadere all'indietro in modo da addirittura trasformare i guai della vita in una specie di protezione, siccome ci è capitato questo e ancora quell'altro e quell'altro ancora e per poco e ma nello stesso tempo poi adesso abbiamo davanti a noi ancora da affrontare svolte che sono così minacciose, ed ecco come se la vergogna diventasse una coltre sotto la quale ci si può nascondere, sotto la quale si può scappare, ci si può dimenticare Gerusalemme, la si può odiare. E odiare Gerusalemme significa prendere più in considerazione la gelosia del Signore e la sua fedeltà nel rapporto d'alleanza con Israele. E allora, vedete, questa miseria vergognosa della empietà, e della empietà che cerca di autogiustificarsi, e che cerca di presentarsi come vittima di un'ingiustizia, quando in realtà è proprio il Signore che nella sua giustizia innocente sbugiarda quella impietà che la vergogna umana vorrebbe trasformare nel proprio diritto a far valere pretese e addirittura titoli di autonoma e falsa giustizia che viene proclamata per il fatto che l'empietà è altrui, che l'empietà è altrove, che l'empietà è dei dei contestatori, di coloro che sono presenti come motivi di inciampo, di fastidio, richiami pesanti a registrare i propri limiti, ci sono, e allora meglio trasformare queste presenze in manifestazioni della empietà di cui sono e di cui siamo vittime. Notate tra l'altro che il Salmo passa progressivamente dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, dall'io al noi. Prima diceva io e loro, adesso Man mano dice noi, noi. Si rende conto che non ha più motivo per difendere la sua singolare, autonoma pretesa di giustizia, quella giustizia che è fasulla perché l'innocente è il Signore. E adesso vedete che vergogna, siano confusi, svolgano le spalle, quanti odiano Sion, siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata di secca questa percezione della miseria, della fatiscenza, quanto dura l'erba che cresce sopra i tetti o tra le pietre dei muri. Momento e poi dopo con l'arrivo della primavera e poi dell'estate è tutta secca. E così quella pretesa di giustizia che in realtà è l'espressione suprema dell'impietà. Vedete che il nostro orante, partito da un lamento, sta sviluppando un discernimento che gli toglie titoli di merito, titoli di rivendicazione, titoli di giustizia. L'erba dei tetti, prima che sia strappata, è già essiccata. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo che raccoglie covoni. La percezione di come nel contesto di quella è una situazione interiore che è dominata dalla empietà, come adesso il nostro orante sta rilevando. In quel contesto la vita è faticosa, ma è una fatica maledetta. È una fatica veramente amara, è una fatica veramente inconcludente, la fatica per cui l'erba è già seccata prima ancora di servire a qualche cosa. E non c'è mietitore che possa riempirsi le braccia raccogliendo quell'erba, come avviene quando si raccoglie un covone nel momento della mietitura di un campo appositamente coltivato, ed ecco, non se ne riempie la mano il mietitore. Vedete, questa percezione di come il rischio della vita sua, ma della vita umana, qui sta parlando al plurale, il rischio della vita umana di perdere l'occasione decisiva, che è l'incontro con l'innocente che è fedele nella sua volontà d'amore, che è giusto perché conferma in maniera irrevocabile la gelosia che è a fondamento della sua alleanza. Ed è un riferimento che squalifica, sbugiarda, svergogna, denuncia l'impietà, ma vedete, è proprio qui che il nostro orante è condotto da quel discernimento che fa di lui un empio in cammino di conversione. Noi. Già, vedete che qui, rispetto a questa grande fatica maledetta, che è la fatica di quel tentativo di scaricare l'impietà addosso ad altri, che è in realtà la manifestazione per eccellenza di una impietà viscerale, radicale, invadente, strutturale nel suo vissuto. Ma il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. E qui vedete il versetto 8, l'ultimo versetto, leggiamo subito. Bisogna fare attenzione, credo già in altre occasioni di avere suggerito di porre le virgolette che si aprono qui, nel secondo rigo, al termine di esso. Leggo, i passanti non possano dire, non si potrebbe usare il congiuntivo, qui è usato l'indicativo, non possono dire, va bene anche così, non possono dire, la benedizione del Signore sia su di voi. Chiuse le virgolette. Dunque, è come se qui il nostro amico, in seguito a questo suo discernimento, fosse arrivato a pronunciare una sentenza di maledizione, perché non sia mai detto che la benedizione del Signore sia su di voi, su di loro, una maledizione, non è detta. Non è possibile dire, non deve essere detta una benedizione, una maledizione. E vedete, sembra che se ne venga fuori così. Ed ecco, noi vi benediciamo nel nome del Signore. Bisogna chiudere le virgolette dopo il rigo che leggevamo, perché adesso vedete, in un contesto nel quale la sua turbolenza interiore, abbandonata a se stessa, lo avrebbe condotto a venirsene fuori ancora una volta con una maledizione solennissima, in realtà quella stessa maledizione nella quale lui stesso è coinvolto, è schiacciato, soffocato, ridotto all'evidenza dell'inutilità del suo vissuto, della sua storia, del suo mondo. Ecco. Ma vedete, il suo cosiddetto discernimento non è stato abbandonato a se stesso. Il Signore è giusto. E l'innocenza del Signore, la sua gelosia, la sua fedeltà nell'amore. Gerusalemme, per questo è a Gerusalemme. E vedete, non ha altra voce ormai se non quella che gli consente di benedire. Noi vi benediciamo nel nome del Signore. E la prima persona plurale, non più il singolare, io, ma noi vi benediciamo. E vedete, rispetto a quegli empi che lui considerava i suoi nemici, adesso le parti si sono trasformate, sono evolute, le relazioni sono diverse, e comunque noi non abbiamo altra strada da percorrere se non quella che ci consente di benedire. Questa è la strada che abbiamo percorso nel passato, perché già nel passato la giustizia del Signore a questo riguardo ci ha accompagnato, ci ha sostenuto, ci ha illuminato, ci ha istruito, e questa è la strada che rimane davanti a noi. Noi vi benediciamo nel nome del Signore. Qui vedete, naturalmente bisogna considerare le situazioni particolari, le relazioni con i dettagli che riguardano le singole svolte di un'esistenza umana, i contatti, gli incontri, le presenze. Noi vi benediciamo nel nome del Signore. E vedete che da qui poi parte il Salmo 130, dal profondo a te grido, Signore. Noi vi benediciamo nel nome di... A questo riguardo, e concludo, vedete, già leggevo un testo nel Talmud di Gerusalemme che interpreta esattamente come io vi sto suggerendo, ma non perché io sia più furbo, ma perché... È esattamente così che leggono il testo interpreti ben più autorevoli. E a questo proposito, Ilario di Poitiers, nel suo commento al Salmo 129, che per lui è il 128, conclude così: vi benediciamo nel nome del Signore, dice. Per coloro che seminavano il fieno sugli edifici, l'erba, è pronta la benedizione, a patto che comincino a seminare ciò che riempirà la mano del mietitore e il grembo del raccoglitore di covoni. Il profeta, parlando del fieno degli edifici e negando le benedizioni, ha mostrato alle opere inaridite i loro frutti spenti. Vedete a cosa conduce la maledizione? Conduce opere inaridite e frutti spenti. Ha espresso poi i suoi desideri di salvezza per i penitenti, in vista della ripresa del modo retto di agire, augurando di nuovo quelle benedizioni che prima aveva negato. Augurando di nuovo quelle benedizioni che prima aveva negato. Seminiamo perciò con frutto e disponiamo i nostri sforzi per colmare le mani e il grembo, in modo da essere partecipi della benedizione di Dio, nel Signore nostro Gesù Cristo, che è benedetto nei secoli dei secoli. E così conclude il commento al Salmo. E vedete, qui noi non siamo coinvolti accompagnando il nostro pellegrino nel suo esame di coscienza discussione circa l'empietà, l'empietà semmai da giudicare, l'empietà da eliminare, l'empietà da cancellare, e a questo riguardo, vedete, è proprio la giustizia del Signore. Qui noi siamo coinvolti in una vicenda nella quale il nostro pellegrino sta scoprendo che la pietà del Signore, la pietà della sua gelosia, la pietà della sua giustizia, la pietà della sua volontà d'amore, la pietà del Signore cerca ancora una volta di trovare accoglienza nel suo animo penitente e dunque nel suo ruolo di apprendista alla scuola della benedizione. Allora lasciamo da parte il Salmo 129. E prendiamo in considerazione il Vangelo secondo Luca. Profittiamo di queste domeniche del tempo ordinario, quest'anno abbiamo a che fare con una serie di domeniche che ci portano più avanti che non negli anni passati, approfittiamone per ritornare alla grande catechesi del nostro evangelista Luca. Grande catechesi, e mi riferisco, come altre volte già vi ricordavo, dal capitolo 4 al capitolo 19, ritagliando meglio le pagine qui comprese, ma questo è lo spazio all'interno del quale si sviluppa la grande catechesi, dal capitolo 4 al capitolo 19. E la questione fondamentale è quella che conosciamo benissimo: come si entra nell'oggi della visita di Dio? Come si entra nell'oggi della visita? Perché è la visita di Dio che determina la storia umana, quell'oggi che trasforma la storia della empietà umana nella storia della salvezza. E come si entra nell'oggi? Nell'oggi del Figlio, di quel Figlio che è disceso ed è risalito, il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso, è passato in mezzo a noi, ed ecco il suo giorno, ma un giorno definitivo, un giorno eterno, oggi, come dicono gli angeli, o meglio l'angelo quando si rivolge ai pastori: oggi è nato per voi, vi annuncio, vi evangelizzo una grande gioia, oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Capitolo 2, versetto 11, è l'Evangelo, oggi è nato per voi. E quando Gesù riceve il battesimo, Gesù è in preghiera, è la voce che dice: oggi, Salmo 2, io ti ho generato, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo 2, capitolo 3, versetto 23, l'oggi del Figlio. L'oggi del Figlio, e come si entra nell'oggi del Figlio? È la questione fondamentale su cui tante volte già ci siamo soffermati, io mi ripeto allegramente, e a modo mio non mi stanco, ma non pretendo lo stesso da parte di chi deve subire le mie considerazioni. Fatto sta che qui sta l'Evangelo di cui Luca vuole che ci rendiamo conto, come diceva fin dal prologo. Vuole che ci rendiamo conto di come è possibile che il nostro giorno sia oggi, che il nostro giorno, a distanza di tempo e di spazio da quello che è avvenuto una volta per tutte, sia quell'oggi, che ci sia una coincidenza tra il nostro giorno e quell'oggi. L'Evangelo funziona così. L'Evangelo funziona in quanto il nostro giorno, la nostra storia, il nostro vissuto, il nostro mondo è inserito in quell'oggi. E come avviene questo? È l'Evangelo. Come avviene? Ecco, allora vedete, Gesù, abbiamo a che fare, in queste prime pagine della Grande Catechesi, maestro della parola. E Gesù nella sinagoga di Nazareth è il brano che inaugura lo svolgimento della Grande Catechesi e inaugura anche la prima parte di essa. Oggi questa parola, questa scrittura si è adempiuta per voi che l'avete udita con i vostri orecchi. Leggevamo qualche domenica fa, capitolo 4, versetto 21. Oggi Gesù maestro della parola. Gesù maestro della parola in quanto è lui l'ascoltatore della parola, è in lui che la parola è realizzata, ed è lui che dice adesso, oggi questa parola è compiuta per voi. Ma è compiuta perché è lui che l'interpreta, è lui che la realizza, è lui che la porge ai suoi ascoltatori. Gesù maestro della parola, sappiamo quello che succede a Nazareth. E sappiamo come quella vicenda è programmatica rispetto a quello che sarà poi il percorso Gesù affronterà nel corso della sua missione fino al compimento di essa. E Gesù a Nazareth non trova comprensione e accoglienza, ma è vero che alla fine di quel brano programmatico, nel versetto 30, l'Evangelista Luca ci parlava di Gesù che passa, che dà inizio così alla sua traversata. Usavo questo termine già in altri momenti, voi forse ricordate. È da 4:30 che comincia la traversata di Gesù. Traversata. Traversata di Gesù, vedete, il maestro della parola e quel che seguirà poi. Gesù che dichiara l'impegno rivolto a quelli con cui ha a che fare, ma è la catechesi dell'Evangelista che ricostruisce questi fatti in maniera tale da far sì che noi lettori siamo introdotti in quell'oggi di cui Gesù è il protagonista. La parola realizzata in lui, ascoltata da noi, realizzata in lui, ecco. Ma da 4:31, vedete, qui, diamo uno sguardo a queste pagine, domenica prossima avremo a che fare con versetti che seguono immediatamente quelli di questa sesta domenica, quindi abbiamo un po' di occasioni per ritornare su questi testi, come non è avvenuto in anni passati. Fatto sta che qui da 4:31 Gesù è maestro che cerca degli ascoltatori, ascoltatori della parola di Dio. Ha cominciato la grande traversata, il maestro alla ricerca. Gli ascoltatori è maestro. E maestro, vedete, su questo già abbiamo riflettuto la settimana scorsa, per quello che dice, ma anche per quello che tace, anche nel silenzio, non solo parla ma tace, e maestro quando parla ma anche maestro quando fa silenzio, e in ogni caso ci vuole evangelizzare la regalità di Dio. Capitolo 4, versetto 43, bisogna che io evangelizzi il regno di Dio anche alle altre città. Ecco, la regalità di Dio, l'Evangelo del regno. Dando uno sguardo a queste pagine, da 4:31, Possiamo, è un suggerimento a cui ho fatto ricorso già in altre occasioni, ma adesso è un momento opportuno per rintracciare insieme il filo conduttore di queste pagine. Possiamo articolare il racconto in una serie di cicli. In questo, vedete, Luca dipende da un certo modo di raccontare gli episodi che riguardano e caratterizzano inconfondibilmente l'attività pubblica di Gesù, dell'Evangelista Marco. Ambienti che Gesù attraversa, una sinagoga, poi una casa, poi una strada, poi una sinagoga, poi una casa, una strada, una sinagoga, casa, strada, ecco. Sono articolazioni su cui non è neanche il caso di insistere eccessivamente, ma quello che ci aiuta a individuare dei cicli. Un primo ciclo che va da qui, 4:31, fino a 5:16. Il brano evangelico di domenica scorsa rientra all'interno di questo primo ciclo. Adesso ce ne renderemo conto ancora una volta. Vedete, in questo caso, adesso, nelle pagine che qui sono raccolte, Gesù è il maestro che si rivolge alla gente. Dice il versetto 31 che Gesù discese a Cafarna, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Siamo in sinagoga, la gente, tutti, è certo. E intanto, proprio proseguendo nella lettura di queste pagine, veniamo a sapere che c'è la folla. Una settimana fa abbiamo già notato la presenza incalzante della folla, capitolo 4, versetto 42, le folle lo cercavano, lo raggiunsero, volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro, il capitolo 5, versetto 1, leggevamo domenica scorsa, levato in piedi, Gesù stava presso il lago di Genezaret e la folla gli faceva ressa intorno, la folla, e più avanti dalla barca parla la folla, e poi nel versetto 15, che non leggevamo la settimana scorsa, la sua fama si diffondeva ancora più, le folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. La gente, Gesù parla, è maestro, parla e anche tace, ma si rivolge alla gente, a tutti, un invito all'ascolto, il suo, vedete che qui è ricorrente in queste pagine la descrizione della scena. Attorno a Gesù la gente è convocata per ascoltare. E d'altra parte questo invito all'ascolto si viene accompagnando con la constatazione che riguarda una generale malattia. Vedete qui, una pagina dopo l'altra, direi quasi una riga all'altra, situazioni patologiche, malattie di varia natura, malattie di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine morale, malattia, ma una malattia, vedete, che tra l'altro compromette l'ascolto. Prendete il capitolo 4, torniamo al versetto 33, appena entrato nella sinagoga dove Gesù insegna e si rivolge a coloro che vuole considerare come suoi ascoltatori, nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte, basta, è quello che sappiamo, e più avanti nel versetto 36 tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa? Che parola è mai questa? Che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi se ne vanno. Ma più avanti ancora, nel versetto 38, esce dalla sinagoga, entra nella casa di Simone e una suocera ammalata, in preda a una grande febbre. Beh, che malattia è? Non sappiamo, ma c'è una malattia. E anche in questo caso Gesù intima la febbre, vedete, fa da maestro. È il verbo del autorevole maestro che interviene intimando, ma in questo caso ha a che fare con una malata in difficoltà. E di seguito, al calare del sole, nel versetto 40, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui. Malattie. Per arrivare più avanti, vedete, al versetto 12 del capitolo 5, quando Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra, che poi in greco pliris, lepros, dunque pieno di lebbra, è una malattia, sì, ma è ancora più che una malattia, è un disagio sociale, è un'incapacità di comunicare, è un'estraneità rispetto al consorzio civile, e questo tale pieno di lebbra lo vede, e guariscimi, è malato. Beh, vedete, c'è niente da fare. Gesù, alla ricerca di ascoltatori, trova dei malati. Mica è una considerazione da poco. Insomma, normalmente succede che quando uno cerca degli ascoltatori, insomma, può trovare degli ascoltatori sordi al più, ma non trova qualcuno che dice io sto male. Insomma, di solito non succede. Ecco, non è così. Invece Gesù incontra ammalati. E d'altra parte Gesù si prende cura di tutte le miserie, di tutte le fragilità, di tutte le insufficienze umane. E questo in modo coerente con il suo magistero. Il modo di essere maestro, alla ricerca di ascoltatori, è un modo di passare attraverso l'urgenza di questa responsabilità, possiamo dire magistrale, diremmo meglio terapeutica, nei confronti di tutte le testimonianze di patologia che incontra. E intanto vedete nelle pagine che abbiamo così qui sotto gli occhi in maniera un po' panoramica, ha preso forma un principio di discepolato, è il brano che leggevamo domenica scorsa, capitolo 5, pescatori lavano le reti, Gesù si rivolge a Simone, la barca smette di insegnare, quando tace dice adesso al largo, e le pieghe, sulla tua parola, dal versetto 5 fino al versetto 11, leggevamo domenica scorsa, e qui alla fine del brano un primo inizio del discepolato attraverso questi personaggi che già Gesù conosceva. Che già conoscevano Gesù, era stato anche ospite in casa di Simone, ma adesso vedete lo seguono, non è ancora chiaro cosa questo voglia dire, ma qualcosa di originale qui intravediamo. E in più bisogna notare che il magistero di Gesù è scandito dalla preghiera. Vedete, capitolo 4, versetto 42, sul fare del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Preghiera. Le folle lo cercano, la gente lo cerca. Abbiamo tanti guai, volevano trattenerlo, malattie su di ogni genere, problemi che riguardano le relazioni, problemi che riguardano l'organizzazione sociale, problemi. Gesù in preghiera. Più avanti, nel nostro capitolo 5, dico nostro perché già leggevamo i primi 11 versetti, l'incontro con quell'uomo pieno di lebbra, prendete il versetto 16, Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Questo versetto 16 segna poi la svolta tra il primo ciclo e il secondo. Quando nel capitolo 3, versetto 21, leggiamo della voce che dice: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Gesù era in preghiera. Il nostro evangelista Luca ci tiene a segnalare, naturalmente anche gli altri evangelisti hanno una particolare attenzione per questo, ma è Gesù impegnato in quell'ascolto filiale, che è il suo modo di essere in preghiera, il suo modo di essere ascoltatore. Lui, il maestro, è il vero ascoltatore, questo lo sappiamo già, è il vero ascoltatore della parola, è in lui che la parola ascoltata si realizza, è in lui, è la preghiera di Gesù, la preghiera del figlio in ascolto. Primo ciclo. Il secondo ciclo va dal versetto 17 del capitolo 5, dopo quella svolta segnata dal richiamo all'uso di ritirarsi in preghiera di Gesù in luoghi solitari, dal versetto 17 si arriva al versetto 5 del capitolo 6, da 5:17 fino a 6:5, e vedete che in questo secondo ciclo, ancora il luogo dell'insegnamento, la casa, la strada, scene che possiamo rintracciare e ricostruire con una certa facilità, ma qui adesso c'è una novità, perché la resistenza si fa esplicita, diretta, incalzante, e questa resistenza è rappresentata da personaggi che si chiamano farisei, scribi, tutta una costellazione di figure che compaiono adesso per la prima volta. Adesso prendete nel capitolo 5 il versetto 17, il nostro primo versetto. E un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea. Non se ne è parlato mai prima d'ora. Versetto 21. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? E così di seguito. Più avanti nel capitolo 5, versetto 30, siamo nella casa di Levi, il pubblicano, che Gesù ha chiamato. Seguimi, e lui lo segue, e adesso sono tutti ospiti in casa di Levi, grande banchetto. Capitolo 5, versetto 30, i farisei e i loro scribi mormoravano, ci sono anche loro, e hanno motivo per protestare. Nel versetto 30, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Di seguito nel versetto 33, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, invece i tuoi mangiano e bevono. Di nuovo, sono loro che protestano, ed è una protesta che si fa sempre più intransigente, sempre più aspra, sempre più puntigliosa, sempre più ostile. E così si arriva, vedete, al capitolo 6, prendete il versetto 2, adesso sono per la strada, stanno attraversando dei campi di grano, le spighe, e alcuni farisei dissero, spuntano sempre da tutte le parti, vedete? Ci sono sempre, ma sono figure emblematiche, non è che sono i farisei, degli incontri per la strada dovrebbe esserci semmai un vigile urbano, non so, invece pure nella sinagoga va bene, in casa di Levi il pubblicano, ci stanno a fare loro che sono così severi nel giudicare la partecipazione a un banchetto in un ambiente squalificato come quello. Ecco, vedete che adesso qui è proprio l'empietà umana che si oppone all'iniziativa di Dio. Il Salmo 129 a questo riguardo ci ha detto tante cose. Perché adesso, vedete, non è questione più la gente, la folla. Qui adesso c'è una ostilità dichiarata, e Gesù, maestro alla ricerca di ascoltatori, incontra degli ammalati, e adesso incontra l'empietà, che è la malattia per eccellenza. Perché in realtà, vedete, non soltanto là dove il Signore ci convoca per ascoltare, ci presentiamo a Lui lamentandoci. Beh, il nostro amico pellegrino a Gerusalemme, in questo, nella sua testimonianza essenziale, parlava proprio di noi. E il Signore cerca ascoltatori e noi ci rivolgiamo a Lui perché abbiamo dei problemi, abbiamo dei guai, e perché siamo vittime di qualche ingiustizia, di qualche cattiveria, di qualche... e abbiamo da risolvere un problema. Sarà un problema di salute, sarà un problema di ordine relazionale, sarà un problema di ordine sociale. E adesso non basta, vedete, perché Gesù cerca ascoltatori e li sta convocando, li sta invitando, li sta interpellando, e incontra l'empietà. E l'empietà, vedete, come presa di posizione che esclude esattamente l'ascolto. Non ci può essere ascolto della parola. I farisei a questo riguardo sono proprio esperti, perché vedete hanno acquisito ormai una tale competenza nell'elaborare il loro discorso che pongono poi sotto la targa non dico del Vaticano, dico la targa dell'autorità suprema, e dunque sono così abituati a parlare loro in nome di Dio, per cui non ascoltano mai. Non ci può essere, e non ci può essere ascolto, è l'impietà. E vedete che qui Gesù è maestro perché affronta l'impietà. Potrebbe ritirarsi, potrebbe cercare altrove, non so, potrebbe rinviare, potrebbe pensare a un altro corso di insegnamento con altre modalità. No, Gesù è maestro perché affronta l'impietà. Quella impietà, vedete, che è proprio il motivo interiorizzato di una autogiustificazione che per principio esclude la parola che Gesù vuole insegnare. E qui vedete Gesù affronta l'impietà, e affronta l'impietà. E vedete che il nostro evangelista Luca parla di una dynamis, di una potenza. Qui Gesù è maestro proprio perché esercita la sua dynamis. Vedete che già nel versetto 17 del capitolo 5, all'inizio di questo secondo ciclo, risuonava questo termine. Un giorno sedeva insegnando, sedevano anche là farisei e i dottori della legge venuti da ogni villaggio, dalla Galilea e dalla Giudea, da Gerusalemme, e la potenza del Signore gli faceva operare guarigione. La potenza del Signore, la dynamis. Questo termine già era comparso nel capitolo 4, nel versetto 14. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Nel versetto 36... quando si trova a Cafarnao nella sinagoga, tutti furono presi da stupore più che paura e dicevano un altro: ma che parole, ma è questo che comanda con autorità e potenza, la dynamis. E questo termine adesso ricomparirà, dice, la potenza di Gesù. La potenza di Gesù sta nell'affrontare l'impietà. Gesù è maestro che cerca ascoltatori, non deviando rispetto all'impatto che adesso gli si impone per come ha a che fare con la resistenza che non ne vuol sapere e che inventa, vedete, delle soluzioni artificiali per arroccarsi quella resistenza rispetto alla parola del Signore in una pretesa di autogiustificazione solenne, grandiosa, teologicamente legittimata. Beh, adesso vedete, e ancora qualche momento, poi dopo arriviamo al punto, ma poi vi lascio in pace. Comincia qui un terzo ciclo, dal versetto 6, del capitolo 6, fino al versetto 5, secondo ciclo, un terzo ciclo. Un altro sabato entrò nella sinagoga, sembra ricominciare da capo, cominciare dalla sinagoga. Sinagoga, casa, strada, sinagoga, casa, strada, sinagoga. E adesso però il nuovo ciclo si interrompe. Si interrompe. Qui il caso di quell'uomo che ha la mano destra inaridita, e gli scrivi e i farisei che sono certamente là, lo osservavano per vederlo, già hanno programmato ogni cosa, per vederlo, perché vogliono accusarlo. Quell'uomo che ha la mano destra paralizzata. Lo ricordo sempre quando capita di leggere questo episodio in uno dei Vangeli sinottici, e qui è il Vangelo secondo Luca. Qui c'è da richiamare il Salmo 137, versetto 5. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo. L'esule a Babilonia che reagisce alla sollecitazione ricevuta dagli aguzzini che dicono cantate. Cantate, suonate, e le canzoni famose di Gerusalemme, guai a me se io mi dimentico di Gerusalemme, e mi dimenticherei di Gerusalemme se mi prestassi a questo servizio, piuttosto che dimenticarmi di Gerusalemme, che mi si attacchi la lingua al palato e non potrò più cantare, che mi si paralizzi la mano e non potrò più suonare. La mano destra paralizzata, cosa vuol dire? Vuol dire che si è dimenticato di Gerusalemme. Bah, e vedete che ritroviamo per via un po' attraverso il Salmo 129. Si è assuefatto a Babilonia, si è arreso allo scandalo dell'impietà. Quello che il Salmo 129 chiamava l'odio per Gerusalemme. Quell'atteggiamento che dichiara l'estraneità rispetto alla parola di Dio. Laddove la parola di Dio continua a chiamare. La parola di Dio è rivelazione di una gelosia d'amore, fedele, e quell'amore a se stesso dall'inizio. Ed ecco, in sofferenza. Proprio estraneità, un linguaggio inaccettabile, insopportabile. Se mi dimentico di te, Gerusalemme, che si paralizzi la mano destra. Ed ecco, Gesù affronta esattamente una situazione del genere. E Gesù affronta, vedete, l'impietà che ora si configura come opposizione al magistero di Gesù in maniera dichiarata. Già il secondo ciclo ci ha puntualmente posti di fronte agli interventi quelle presenze ostili. Vedete che ritroviamo una situazione che il Salmo 129 intravedeva. Ci sarebbe da aspettarsi che Gesù li mandasse a quel paese. Perché non li maledice? Perché? una opposizione dichiarata. C'è di mezzo, qui vedete, siamo al versetto, nel capitolo 6, al versetto 11, un fenomeno di demenza. Versetto 11, ma essi furono pieni di rabbia, dice la mia Bibbia. Come dice la mia traduzione? Come dice?
Collera.
Collera. Annia. Annia è la demenza. Ma una rabbiosa protesta di autosufficienza umana, l'autosufficienza umana che si aggroviglia addosso a se stessa, torna a se stessa, si avvita su se stessa, e la pretesa di stabilire quello che Dio può fare, per cui Dio di sabato non può salvare, non può guarire, non vuole la vita, l'hanno stabilito loro. È l'espressione della demenza suprema, della empietà, divenuta titolo di vanto per l'autosufficienza umana che si arroga il protagonismo in grado di decidere quello che Dio non può fare. Per voi Dio non può fare di sabato questo? Demenza. Questa demenza, vedete, ha poi a che fare con tutto un disordine nella vita interiore, disordine nella vita interiore, ma qualcosa ci testimoniava proprio il pellegrino a Gerusalemme con quel Salmo 129, il disordine della vita interiore. E allora vedete che qui ci siamo, ecco, adesso vedete, Gesù guarisce quel tale e poi si ritira in preghiera, il ciclo è interrotto. Versetto 12, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Dunque siamo alle prese con una svolta ancora più importante di quelle che già abbiamo incontrato precedentemente, come se Gesù impegnato nella orazione durante la notte su quella montagna ha trovato la sua casa, il suo contesto, il suo ambiente, il figlio in ascolto, il suo ascolto filiale, che rivela anche, vedete, la sua radicale povertà e la sua giustizia, direbbe allora il Salmo 129, la sua giustizia, la sua radicale povertà, il suo modo di affrontare l'impietà. Suo modo di affrontare l'impietà. Ora è Gesù, vedete, che si fa carico di formare, sono i versetti successivi, arriviamo esattamente al nostro brano evangelico, che poi ascolteremo domenica prossima, si fa carico Gesù di formare un popolo di ascoltatori, è il magistero della pietà il suo. Perché? Perché vedete, rispetto alla constatazione per cui Gesù alla ricerca di ascoltatori non li trova, trova degli ammalati, trova l'impietà, trova la dichiarazione che è impossibile. Perché? Perché già noi abbiamo acquisito gli strumenti per decidere qual è il positivo a cui adeguare la nostra vita, che poi vedete è quel modo di vivere nella maledizione di cui parlava il Salmo 129, quel modo di vivere in esilio, quel modo di vivere a Babilonia, quel modo di vivere con le mani rattrappite, i palati incollati, contenti di poter finalmente gestire le proprie cose senza preoccuparsi di Gerusalemme, quasi che quello fosse diventato un incubo, ed invece è un'esistenza che si trascina nella maledizione più squalida. Ma Gesù, vedete, si fa carico adesso della responsabilità di formare un popolo di ascoltatori, quegli ascoltatori che non ha trovato. Ma adesso dal versetto 12 ha inizio una nuova sezione, Qui da prima Gesù convoca gli apostoli, vedete, una notte di orazione, poi quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli, dunque in una prospettiva missionaria, 12, e qui il loro nome. E dopo di questo, vedete, versetto 17, e qui è il nostro brano di domenica. Disceso con loro, si fermò in luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli, grande moltitudine di gente. Vedete che qui il termine gente traduce il termine in greco laos, il popolo. È un termine tecnico questo. C'è la folla, popolo. E Gesù adesso è maestro in quanto non soltanto cerca ascoltatori e non li trova, e quindi si rivolge a coloro che dovrebbero ascoltare, ma non hanno ascoltato. Ma Gesù è maestro in quanto si prende la briga di istruire nell'ascolto coloro che adesso diventeranno un popolo di ascoltatori. Notate che è disceso in un luogo pianeggiante, tante altre volte ne abbiamo parlato, versetto 17, e nel Vangelo secondo Matteo c'è il discorso della montagna, nel Vangelo secondo Luca, il nostro, c'è il discorso della pianura. Discese in luogo pianeggiante, è un magistero che si sviluppa dal basso questo. I 12 al servizio di questo suo proposito, di questo suo progetto di formare un popolo di ascoltatori, educare nell'ascolto coloro che non sanno ascoltare. Vedete, è il suo modo di affrontare l'impietà. È il magistero della pietà, in quanto lui è il figlio, vedete, che è disceso ed è disceso in quel luogo che gli consente dal basso di rivolgersi a qui è la folla, in prospettiva è il popolo, è l'umanità intera a cui Gesù dedica il suo magistero, in modo tale che testimonianza feconda della sua pietà, che è un suo modo di benedire, sia finalmente suscitata nella storia umana quella presenza nuova, davvero radicalmente nuova, che è la presenza di un popolo di ascoltatori. E allora, vedete, qui il versetto 17 ci parla di Gesù disceso in fondo alla valle, e c'è questa moltitudine di gente, ed è un popolo in gestazione, in formazione, che si sta raccogliendo, che erano venuti, dice il versetto 18, per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie, per guarire, perché la malattia è la malattia delle orecchie, ma è la malattia dell'impietà, ma è la malattia per eccellenza, per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spirito immondo venivano curati più che guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, attenzione, ma, o meglio, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Dynamis, ritorna il nostro termine, è la potenza di Gesù. È la dynamis di Gesù. È la potenza, vedete, del suo magistero nella pietà. È la sua dynamis. Vedete la sua dynamis, la sua potenza, in quanto imposta l'insegnamento dedicato alla folla umana perché diventi popolo di ascoltatori, allo scopo di svuotare l'autosufficienza umana. Si tratta esattamente di condurre gli uomini a quella povertà che finalmente li rende capaci di ascoltare. Già. E così per gli uomini si apre il varco necessario per entrare nell'oggi della visita di Dio, nell'oggi del Figlio che è disceso e risalito, nell'oggi del Regno. Questa è una prospettiva di guarigione, di liberazione. Diventare poveri? Diventare poveri. È il magistero potente di Gesù. Condurre gli uomini finalmente sottratti a quello scafandro vergognoso che la loro pretesa di autosufficienza ha artificialmente costruito come pretesa di difesa, che poi diventa un'autocondanna a un'esistenza schifosamente maledetta, ed ecco, diventare poveri. E così capaci di ascoltare. Ed ecco le beatitudini. Vedete qui il discorso della pianura si apre con le beatitudini, dal versetto 20 al versetto 26, leggeremo domenica prossima. Se voi con un salto che possiamo compiere immediatamente, arrivate al versetto 27, di cui riparleremo domenica prossima, ma a voi che ascoltate, io dico, a voi che ascoltate, e a voi che siete poveri, e per questo ascoltate, perché l'ascolto è dei poveri. Le beatitudini sono le congratulazioni che ci riguardano, vedete, in quanto impariamo a benedire nella pietà. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù dice, vedete che Gesù per insegnare deve alzare gli occhi. Guardare dal basso verso l'alto. Questo poi è l'atteggiamento tipico del figlio, anche altrove. Gesù alza gli occhi e in quel suo essere ascoltatore della parola è il vero maestro. Ed è il vero maestro che esercita potentemente il suo insegnamento in quanto ci conduce sulla strada della povertà. Ed è in questo modo che ci sta insegnando a percorrere quell'itinerario di liberazione che ci sottrae alla logica della nostra autosufficienza umana, che è una logica perversa e autodistruttiva, e ci insegna a benedire. Beatitudini, già, per imparare a benedire nella pietà. E non sto a ragionare adesso in modo più preciso su questi versetti, e vale la pena di notare comunque che ci sono di mezzo le sventure dell'impietà. Guai a voi ricchi, quattro beatitudini nel Vangelo secondo Luca, quattro sventure. Guai, ma guai vuol dire sventure, la sventura dell'impietà, la sventura. E vedete, queste sventure così enunciate valgono ancora come un richiamo che riceviamo da parte del Maestro, che nella sua pietà, nella sua compassione vuole benedire. Aveva capito bene Ilario di Poitiers, sventurati, quale vicolo maledetto vi siete nascosti, in quale vicolo cieco vi siete infilati, siete prigionieri di voi stessi e della vostra presunzione di autosufficienza. E quindi in questa serie di sventure che vengono qui proclamate, vedete, ancora risuona proprio il magistero della pietà in pieno. L'Evangelo ci rende poveri. Su questo poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma adesso è il caso che io mi fermi. Vedete qui nel Vangelo secondo Luca questo passaggio è determinante. Si è interrotto il ciclo perché Gesù cerca ascoltatori ma non li trova, li deve formare lui, e diventare ascoltatori significa diventare poveri. Vedete, è l'Evangelo che ci rende poveri, e più esattamente in questa beatitudine della povertà impariamo ad accogliere l'Evangelo. È proprio man mano che diventiamo poveri che noi accogliamo l'Evangelo e riconosciamo Gesù, perché il povero è Gesù, radicalmente povero è lui, l'innocente è lui, il giusto è lui, il figlio, affamato, la sua è la fame, e lui è in lacrime, è il suo pianto, è la sua solitudine innocente, in lui la giustizia di Dio. E in lui la benedizione del regno che viene per la vita degli uomini. Ecco, fermiamoci qua.